alla manovra del governo Meloni, una manovra che, come tutti avranno potuto facilmente constatare, ha insistito parecchio sul tema del sostegno alle famiglie, eccetera, eccetera, per poi annegare tra pannolini al 10% e altre amenità di cui abbiamo sentito lungamente parlare in questi giorni. Ma al di là di questo, è ancora una volta una manovra lacrime e sangue, soprattutto per i più poveri. Quindi vogliamo cercare di capirne di più, e per capirne di più siamo collegati con Renato Strumia della CUB. Ciao Renato.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, spiegaci un po' questi argomenti che per noi sono sempre un pochino complicati. Le conseguenze, no, quelle le capiamo benissimo, le assaggiamo sulla nostra pelle, ma capire cosa c'è dietro alle parole a volte non è così semplice.
Beh, certo, ma diciamo che il percorso della legge di stabilità, come sempre, si dipana attraverso un lasso di tempo che tiene conto di vari fattori. A fine settembre il governo ha presentato la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, il 16 ottobre ha presentato una bozza di finanziaria, di legge di stabilità, che di fatto però non è ancora definitiva, perché da allora in poi sono comparsi varie bozze successive che hanno modificato in parte l'impostazione iniziale, però di fatto quello che è il contenuto della manovra ormai è abbastanza chiaro. Il governo è costretto a smentire tutte le promesse che aveva fatto in campagna elettorale, naturalmente, quindi non riesce a discostarsi dai vincoli europei e dalla dittatura dei mercati finanziari, perché chi decide alla fine sono le agenzie di rating. Standard & Poor's si è già espressa salvando sostanzialmente il giudizio sull'Italia, adesso il 10 novembre ci sarà Fitch e il 17 novembre ci sarà Moody's, quindi il governo non può fare nulla che possa dispiacere a queste agenzie di rating, che potrebbero declassare il debito pubblico italiano portandolo a livello spazzatura. Quindi quello che stanno facendo è cercare di muoversi dentro dei binari molto stretti, e nonostante questo sfondano ampiamente quelli che sono i cosiddetti parametri di Maastricht, perché di fatto il deficit annuale sarà portato oltre il 5% nel 2024, anzi nel 2023, cioè chiudendo l'anno spesando il superbonus in modo da fare comparire in qualche modo la responsabilità di questo sfondamento sui provvedimenti dei precedenti governi, e anche nel 2024 non si scenderà comunque sotto il 4,5%. Quindi di fatto il governo si muove su un limite estremamente pericoloso, e il debito smette di crescere, perché di fatto nell'ultimo anno il governo è riuscito a fare altri 80 miliardi di debiti, salvandosi con il semplice fatto che c'è stata l'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi ha fatto sì che il rapporto tra debito e PIL non si modificasse più di tanto. Il prossimo anno però salirà di nuovo al 142%, quindi siamo sotto i riflettori degli investitori dei mercati internazionali, quindi la Meloni ha un margine di azione pari a zero. Di fatto il grosso di questa legge di stabilità, che dovrebbe aggirarsi sui 25 miliardi circa come manovra, come diciamo volume complessivo della manovra, sarà fatto per 16 miliardi facendo nuovo debito e altri 8 miliardi facendo tagli di spesa. Il grosso della spesa è vincolata rispetto al cuneo fiscale, quindi il rispetto, diciamo così, dei provvedimenti che aveva preso prima Draghi, ma che poi la Meloni con il provvedimento dell'inizio di maggio di quest'anno ha portato a livelli ancora più alti. Di fatto questo si traduce nell'esenzione contributiva per 6 punti per chi ha redditi fino a 25.000 euro e 7 punti percentuali per chi ha redditi, anzi 7 punti percentuali per chi è sotto i 25.000 euro e 6 punti per chi arriva fino a 35.000 euro. Tutto questo ambaradan, che significa che sostanzialmente gli stipendi restano quelli di adesso, quindi non c'è un aumento, cioè semplicemente una proroga dei provvedimenti precedenti, costerà quasi 10 miliardi di euro. Quindi di fatto questo è una specie di ipoteca sui conti pubblici che non può essere toccata. Altri 4 miliardi vanno per la riforma fiscale, il governo si è impegnato a portare l'aliquota da 4 a 3 e farà così, quindi la prima aliquota, quella del 23%, non arriverà solo più a 15.000 euro, ma arriverà a 28.000 euro. Questo porterà nelle buste paga dei lavoratori al massimo un importo annuo di 260 euro, una cifra veramente favolosa che li farà entusiasmare e scatenare sui consumi, come è evidente. Tutto il resto significa una serie di tagli: tagli alle pensioni, significa tagli ovviamente al reddito di cittadinanza, è già stato abolito, verrà sostituito da questo assegno di inclusione, che è una mancetta che si fa per un breve periodo di tempo a chi si impegna in questi fumosi provvedimenti di reskilling, cioè di corsi di formazione che dovrebbero prepararti al lavoro, quando sappiamo benissimo che le offerte di lavoro non ce ne sono, il mercato del lavoro è bloccato, i lavoretti che si trovano sono lavoretti da fame, precari, a tempo, e quindi di fatto non c'è nessuna soluzione strutturale in materia. Poi abbiamo tutta una serie di provvedimenti che tentano di incrementare in qualche modo la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, come ad esempio questa esclusione dei contributi per chi ha, per le mamme che hanno 2-3 figli e così via. Ma sono tutti provvedimenti che hanno, diciamo così, una platea estremamente limitata di beneficiari. Si presume che in tutto saranno tra i 5 e i 600 mila le donne che potrebbero per un breve periodo di tempo usufruire di questo tipo di meccanismo. La logica di fondo è molto chiara: le aziende non devono pagare nulla in più di quello che pagano adesso, l'esenzione che si fa per certe fasce di reddito sulle tasse o per i contributi per una platea di 14 milioni di lavoratori la deve pagare lo Stato, quindi di fatto la paga il contribuente, chi paga l'IRPEF e così via, un giro tra poveri, se vogliamo, perché tutto viene finanziato da chi paga le tasse, che sono, diciamo così, categorie ben definite di lavoratori dipendenti e pensionati.
Esatto, quindi sostanzialmente, come dire, si fanno girare i soldi spostandoli da un punto all'altro, ma senza mai far pagare i padroni, che invece ci guadagnano sulle vite di noi tutti.
Esatto, ed è esemplificativa la vicenda della tassa sugli extraprofitti bancari, che già ha seguito il flop dell'anno scorso della tassa sugli extraprofitti energetici. Ad agosto il governo ha fatto questo provvedimento che avrebbe dovuto portare nel costo dello Stato dai 2 ai 3 miliardi di euro, una piccola cifra rispetto ai 25 miliardi di utili che hanno fatto le banche sia nel 2022 sia nel 2023. Di fatto sono riusciti, attraverso la lobby dei banchieri, attraverso le pressioni europee, attraverso le alzate di ingegno di Forza Italia e così via, a modificare questa norma. Alla fine è diventata una norma che consente alle banche di scegliere se pagare la tassa o aumentare il capitale in misura pari a 2,5 volte la tassa dovuta. Tutte le principali banche stanno facendo la seconda opzione, quindi aumentano il capitale, si tengono i soldi in cassa e non pagano una lira di tasse sugli extra profitti. Quindi è un fallimento totale. Questo che poteva essere una fonte, diciamo così, di entrata supplettiva, quanto mai necessaria in una fase di crisi fiscale come questa, è diventata di fatto una bolla di sapone che è svaporata nel tempo.
Quindi neanche una lira, insomma, neanche un euro arriverà da questa fonte. Anche questo, come dire, è uno dei tanti bluff di Meloni, no? Che in qualche modo, facendo parte di una cosiddetta destra sociale che schiaccia l'occhio ai ceti meno abbienti, tende a dire una castigata alle banche, che sono universalmente considerate i cattivi per antonomasia, gliela facciamo. Io ho un po' la sensazione che in queste partite funzioni l'effetto annuncio: lo fanno, lo dicono, la gente registra che Meloni ha, come dire, imposto qualche cosa alle banche, poi riaggiustano tutto con il meccanismo che tu hai efficacemente descritto poco fa, ma a questo punto non se ne accorge più nessuno. È la mia idea, perché poi, se no, è facile dargli, perché è sempre troppo facile trattare i governi che si succedono come cialtroni, pasticcioni, per carità, divisi al loro interno, con lobby di riferimento diverse che fanno richieste diverse, quindi si capiscono le convulsioni interne. Ma queste mosse qua, secondo me, si spiegano molto meglio con, appunto, effetto annuncio, portare a casa il risultato. Non a caso i consensi nei confronti del governo Meloni, secondo le statistiche, non accennano certamente a calare, e poi con un abile giro di cui, se non c'è qualcuno che te lo spiega, non capisci niente, si torna al punto di partenza e le banche aumentano il capitale e non versano le lire. Ecco, mi pare che sia un po' così la faccenda, giusto?
È proprio così. Poi è chiaro che poi anche il meccanismo informativo, il controllo totale dei media, perlomeno di quelli televisivi, fa sì che non sfugga nulla. È paradossale anche la vicenda, se vogliamo ridicola, no? La vicenda del canone Rai, che è stato abbassato, verrà abbassato da 90 a 70 euro all'anno, e la compensazione pari a 400 milioni di euro verrà data solo per il primo anno, per garantire la Rai da questo calo delle entrate. È forte che sia Forza Italia ad opporsi a questo taglio di finanziamento alla TV pubblica, perché il ragionamento che fanno qual è? Essendo Forza Italia il partito di Mediaset, se la Rai ha meno risorse, alla fine bisognerà consentirgli di aumentare la propria quota pubblicitaria. Se aumenta la quota pubblicitaria alla Rai, la sottrae a Mediaset. E quindi di fatto assistiamo a questo paradosso, che il principale operatore televisivo privato è a favore di un finanziamento più alto al settore pubblico per non subire danni indiretti. Quindi siamo veramente dalla tragedia alla farsa, nel vero senso della parola.
Beh, senza dubbio. E la vicenda di quota 103, perché anche questa Salvini ne aveva fatto la sua bandiera, in qualche modo è stato l'arma passepartout, una volta era 101, quota 100, poi è diventata 101, 102, adesso siamo arrivati a quota 103, per dire: io permetto alla gente di andare in pensione.
Sì, questo è stato, se pensiamo a Salvini che ha guidato le sue truppe davanti alla casa della Fornero, no? A San Carlo Canavese, per contestare la riforma Fornero, promettendo di smantellarla non appena ne avrebbe avuto la possibilità. Vediamo che si stanno avvicinando sostanzialmente alla meta con cui peggioreranno la Fornero, no? Che è tutto dire. Dovevano già portare la quota 103 a 104 già in questa legge di stabilità, poi alla fine non se la sono sentita, perché per la Lega era una sconfitta troppo cocente. Allora cosa hanno fatto? Hanno ripristinato quota 103, ma con delle penalizzazioni economiche forti, perché sostanzialmente devi scegliere l'intero sistema contributivo e quindi un taglio netto alla pensione che prendi. E poi hanno allungato le finestre, quindi adesso l'ultima versione era 7 mesi in più per i privati, dai 3 attuali, e 9 mesi in più per il pubblico, dai 6 attuali. Quindi di fatto siamo in una situazione paradossale in cui il governo si deve fare carico di peggiorare, diciamo così, la normativa sulle pensioni, che aveva promesso di smantellare in modo radicale. Quindi anche lì, e in più oltretutto eliminano pure opzione donna, così come era applicata finora, dopo il secco colpo già datogli con la legge di stabilità 2023, per cui di fatto diventa un'app sociale con un qualche periodo di anticipo rispetto all'app sociale classica, che peraltro peggiora pure e quindi allunga il periodo in cui devi fermarti prima di poter accedere alla pensione.
Esatto. In tutto questo io credo che la Lega salviniana giochi comunque una partita legata al fatto che a un certo punto ci sono un mucchio di persone che, viste la deregulation complessiva del mercato del lavoro, finiscono a 2, 3, 4 o 5 anni dalla pensione, dal perdere il lavoro, e sicuramente l'integrazione, il sussidio di disoccupazione è basso ed è in calando, e quindi molte persone possono scegliere comunque, se ne hanno la possibilità, di buttarsi sulla barca del 103 e prendere però una miseria dopo aver lavorato una vita. E questo è un dato decisamente impressionante in questa partita, non credi?
Sì, anche questo chiaramente contribuisce all'impoverimento generale, perché non solo abbiamo il fenomeno dei lavoratori poveri, ma anche dei pensionati poveri. Tra l'altro anche sulle pensioni si fa cassa, per cui c'è stato un fortissimo incremento inflazionistico che è stato recuperato completamente soltanto per le pensioni che sono al di sotto di un certo livello. Per tutte le altre c'è stato un defalcamento della percentuale di valutazione che ha fatto sì che le pensioni siano tutte quante più leggere rispetto a prima. Teniamo presente che nel biennio 2023-2024 il governo intende risparmiare circa 17 miliardi sulla spesa pensionistica complessiva, proprio tagliando le percentuali di rivoltazione e quindi facendo pagare l'inflazione a chi ha delle entrate fisse come i dipendenti che per il 50% hanno il contratto scaduto e come per i pensionati che riceveranno una rivoltazione soltanto parziale del loro reddito.
Ecco, questa è un po' la situazione. E c'è qualche altro elemento che ti sembra rilevante all'interno di questa manovra di governo e che vorresti mettere in luce?
Sicuramente le modifiche che riguardano la riforma fiscale non potranno che peggiorare ancora la situazione. Questa è una legge delega che verrà applicata nei prossimi anni, che verrà regolamentata e attuata attraverso dei provvedimenti successivi, e sicuramente il fatto di esentare sempre di più le categorie del lavoro autonomo e dei professionisti, delle partite IVA dal carico fiscale non può far altro che caricare sul resto delle categorie il peso fiscale del funzionamento dello Stato. L'esempio forse più classico è quello della sanità. Il governo vanta di aver messo 3 miliardi sulla sanità, in realtà 2 miliardi e 4 vanno semplicemente per rinnovare il contratto del personale sanitario, quindi medici di base, medici ospedalieri, infermieri, mentre 600 milioni andranno invece a sostenere la parte privata con l'alibi della riduzione delle liste d'attesa. Sostanzialmente aumentano le percentuali di rimborso alle strutture private, che avranno così più soldi per poter incrementare ancora il loro peso e i loro guadagni nello sfascio del sistema sanitario pubblico.
E questo è decisamente ancora più inquietante se si pensa a come stanno andando le cose oggi nella sanità cosiddetta pubblica, oramai, come dire, un residuo, possiamo dirlo senza infingimenti, no? Se arriviamo al punto che i medici prescrivono visite urgenti e poi gli sportelli non le fanno le visite urgenti perché tanto non c'è posto, no? Per cui ai pazienti tocca chiedere al medico di prescrivere visite normali per avere la speranza di vedersele prima o poi prenotate. Ecco, se non è una follia questa, diventa complicato capire che cosa sia sensato in tutto questo, ma d'altra parte la logica del profitto e la logica che governa questo governo, ma in realtà ha governato anche quelli precedenti. Ecco, alcuni dicono continuità e rotture. Facendoti una domanda specifica dal punto di vista della politica economica, quante sono le continuità e quante sono le rotture?
Ma io direi che c'è una perfetta continuità con le linee dei governi precedenti, e di rotture forse c'è il fatto di dare esplicito riconoscimento a quello che è l'evasione fiscale e il fatto che la lotta su questo è pressoché persa e che devono essere sostanzialmente garantite le aree di evasione per difendere, diciamo così, anche in modo esplicito l'elettorato di riferimento di questo governo.
Va bene, e se non hai altro da aggiungere io ti ringrazierei e ti saluterei.
Bene, buona giornata a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.